Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi augura una buona permanenza su Radio Buon Consiglio e sugli altri canali che stanno trasmettendo la trasmissione. Ben ritrovati a tutti. Oggi ricorrono i 120 anni dalla morte del Papa Leone XIII, il Papa della dottrina sociale, il Papa della neoscolastica, il Papa della liturgia, della festa della Sacra Famiglia, il Papa in cui, durante il cui regno nacque San Pio da Pietrelcina. Quindi il Papa, diciamo che è stato il primo Papa di Padre Pio. E Padre Pio, nel 1903, l'anno in cui morì Leone XIII, divenne Fra Pio da Pietrelcina, cioè Francesco Forgione entrò in religione, divenne cappuccino prendendo il nome di Fra Pio da Pietrelcina. Ecco, quindi ci tenevo a ricordarlo perché la storia dei papi è collegata anche alla storia di ciascuno di noi, in modo particolare della storia dei santi. E la storia dei santi è la storia dei nostri contemporanei, perché i santi sono vivi in Dio. Perché tutti vivono per lui, come dice il nostro Signore, e sono quindi sempre accanto a noi in questa lotta contro il potere delle tenebre, la cui prezzo è la nostra anima, e quindi non c'è da scherzare. Infatti, il settimanale di Padre Pio, questa settimana, mette in copertina. Chi ci sta seguendo da YouTube e da Facebook lo può vedere in sovraimpressione, per chi chiaramente ci segue dalla radio, lo dico io a voce: mette in copertina Sant'Anna con la piccola Maria. La piccola sempre Vergine Maria, Sant'Anna, che è la patrona delle partorienti, la patrona delle nonne, al marito, allo sposo San Gioacchino, e anche la mamma di Maria. Ed è la nonna di Gesù, ovviamente. Affidiamoci a Sant'Anna, perché Maria, la beata Vergine Maria, rispettava l'ottavo comandamento, era obbediente in tutto ai suoi genitori, quindi affidiamoci a Sant'Anna e ai santi Gioacchino d'Anna, tutti e due, per entrare, tra virgolette, nelle grazie della beata sempre Vergine Maria. Affidiamoci ancora una volta davvero ai santi, perché senza di loro siamo veramente scoperti, siamo senza armi, siamo senza scudi. I santi sono, oggi li vediamo soprattutto come protettori, e sono anche quello, per carità, ma solo i nostri esempi. E l'esempio che il Signore ci dà per dire si può e si deve, e potete anche voi, ciascuno nel proprio stato di vita, nella propria vocazione, naturalmente. Padre Pio, Sant'Anna, San Gioacchino ne sono l'esempio lampante. La Beata Vergine Maria, poi non ne parliamo perché lei è l'esempio degli esempi. Bene, ma andiamo subito a leggere il sommario di questa settimana e poi così annuncerò anche l'ospite della seconda parte della trasmissione che presenterà un bell'articolo del settimanale di Padre Pio e poi prima della seconda parte leggeremo insieme l'insegnamento di Padre Pio commentato dal caro Padre Stefano Maria Manelli che salutiamo, che è il fondatore del settimanale di Padre Pio. Prima di tutto vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. O regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio, magari al proprio parroco, alla propria parrocchia, ecco, perché il settimanale di Padre Pio è davvero il settimanale della famiglia cristiana, a maggior ragione non dovrebbe mancare nemmeno mai nella parrocchia. Quindi, allora vi ricordo che per ricevere o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Lo ripeto, soprattutto perché ci segue dalla radio e non lo vede scorrere in sovraimpressione. Allora si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it e lì troverà tutte le informazioni. Dimenticavo di dire che si possono richiedere anche gli arretrati del settimanale, non solo dell'annata in corso, ma anche delle annate precedenti. Bene, ma andiamo subito alla lettura del sommario di questa settimana. Bene, naturalmente come sempre si comincia col pianeta Padre Pio, con l'insegnamento di Padre Pio che adesso andremo a leggere insieme e poi abbiamo l'approfondimento della vita di Padre Pio, degli insegnamenti, dell'esempio di Padre Pio che Suor Maria Eucaristica Lopez ci sta facendo da qualche settimana. L'insegnamento di questa settimana, il settimanale, lo intitola Il mio cuore tende verso il Signore, tra virgolette, è una frase di Padre Pio. Quindi davvero vi invito a leggere con molta attenzione questi approfondimenti su Padre Pio che su Maria Eucaristica Lopez sta facendo. Non può mancare il pianeta spiritualità con l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer. In copertina non può mancare un articolo di Marianna Somozezia su Sant'Anna, la gloriosa nonna di Gesù, la nonna di Cristo, che è la mamma di Maria, in occasione ovviamente della sua festa. Poi abbiamo sempre il non articolo della signora Aurora De Victoria, che ci parla della piccola via, la via della perfezione di Santa Teresina di Lisieux. Siamo giunti al non articolo. Su Ostia del Cuore Immacolato, invece, ci presenta Sant'Angela da Foligno, la quale ci insegna come accostarci alla Santa Comunione, che è una cosa veramente fondamentale. E poi Candido Nepote ci presenta una storia vera. Mi sono dimenticato di sposarmi, così intitolato. Di cosa si tratta? Se volete saperlo, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Per il pianeta Mariano, Padre Nazareno Maria Antonelli ci dice che noi siamo suoi di Maria e lei è nostra. Cioè, se volete saperlo, leggete l'articolo. Per il pianeta Attualità, la professoressa Francesca Romana Poleggi di Notizie Pro Vita e Famiglia ci presenta Porto Oppa. Qui la professoressa Romana Poleggi, Francesca Romana Poleggi, svela tutti gli inganni che stanno dicendo sull'aborto, cioè la sicurezza degli aborti clandestini, del costo. Guardate, sono tutte balle che la professoressa smonta in questo articolo e in altri. Per il pianeta Religione, Teresa Francia ci presenta L'ospite che non cambia. Di cosa si tratta? Leggete l'articolo. E poi abbiamo sempre per il pianeta Religione un articolo di Lazzaro Maria Celli che ci parlerà della purezza, un desiderio insito nel cuore dell'uomo. E qui vi presento l'ospite di oggi, che è il professor Claudio Circelli, che conosciamo benissimo, perfettamente, perché oltre che essere un amico e collaboratore del settimanale di Padre Pio, è anche un amico e collaboratore di Radio Buon Consiglio. Conduce varie trasmissioni, tra cui la ben nota Tavola Rotonda. E tra poco l'avremo con noi, fra pochi minuti. Poi abbiamo il pianeta apologetica, un quasi non uscì di un moscerino. Di cosa si tratta? Leggete questo bell'articolo del professor Corrado Nier e saprete di cosa si tratta. Poi per il pianeta fede e cultura c'è un articolo del dottor Riccardo Pedrizzi, proprio dedicato, ve ne ho parlato all'inizio della trasmissione, ai 120 anni della scomparsa di Papa Leone XIII. Sapete che il dottor Riccardo Pedrizzi è esperto di dottrina sociale della Chiesa, quindi esamina in questo articolo l'insegnamento, il magistero, meglio dire, il magistero sociale di questo grande Papa che è stato un pioniere nella dottrina sociale della Chiesa, non che prima non esistesse, diciamo che lui è stata esplicitata, ovviamente. E poi abbiamo il pianeta famiglia. Col dottor Alessandro Pasanisi cominciamo la rubrica Come siamo fatti? Il cuore. Ecco, il dottor Pasanisi ci spiega il cuore. Guardate, è un articolo molto interessante che è il primo del Come siamo fatti, che davvero ci fa capire che il nostro corpo, il corpo umano, è davvero fatto benissimo, perfettamente, non c'è niente fuori posto. Poi vabbè, ci sono le malattie, eccetera. Però le patologie, ma quelli sono altri discorsi che, come sapete, purtroppo è dovuto al fatto del peccato originale. E infine c'è il pesce, sì, il pesce, chiedo scusa, un pesce, per questo ho detto pesce. Pesce spada alla palermitana. Anche questa è una ricetta, come sapete, cari amici, che io le faccio queste ricette, anche questa è una ricetta che farò sicuramente. E spero che la mia colite mi dia tregua, ecco. Però sono davvero molto, sono delle ricette semplici e leggere che davvero vi consiglio perché fanno bene anche, perché sapete che la corretta alimentazione è importante, ecco. Bene, allora andiamo a leggere l'insegnamento di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Manelli, poi avremo un breve spot pubblicitario e dopo avremo il carissimo professor Ciscelli che ci parlerà della purezza. Quindi apriamo bene le orecchie adesso per l'insegnamento di Padre Pio e poi ascoltiamo molto attentamente il professor Ciscelli. Padre Pio ci dice che io non ho cessato mai e necesserò di pregare il dolcissimo Dio per te, dice Dona Figlia Spirituale, a ciò che a lui piaccia compiere in te la sua santa opera, cioè il buon desiderio e disegno di arrivare alla perfezione della vita cristiana. Desiderio il quale tu devi amare e nutrire teneramente nel tuo cuore, come opera dello Spirito Santo ed una scintilla del suo fuoco divino. Il desiderio della perfezione, così che il settimanale intitola l'insegnamento e il commento di Padre Manelli. Cosa ci dice il caro Padre Stefano di questo insegnamento di Padre Pio? Bellissimo questo pensiero di Padre Pio, il quale affida anzitutto alla sua stessa e costante personale preghiera il buon desiderio e disegno di arrivare alla perfezione della vita cristiana da parte di una sua figlia spirituale. La raccomandazione di San Pio si fa insistente poi nel dire alla figlia spirituale come deve custodire e coltivare tale prezioso ed elevato desiderio della più perfetta vita cristiana, spiegandole appunto che tale desiderio tu devi amare e nutrire teneramente nel tuo cuore, come l'opera dello Spirito Santo ed una scintilla del suo fuoco divino. Ecco la sorgente altissima da cui scaturisce l'ardente desiderio di arrivare alla perfezione della vita cristiana. La vera sorgente è lo Spirito Santo stesso, ossia la terza persona della Santissima Trinità, colui che è l'infinito amore del Padre e del Figlio. Quale grazia sublime quindi è tale desiderio di arrivare alla perfezione della vita cristiana. Preghiamo Padre Pio, conclude Padre Stefano, di voler ottenere anche a noi quella stessa sublime grazia che egli stesso in un'altra occasione aveva chiamare anelito ardente della santità. Ecco. E la via della perfezione cristiana è impossibile senza la purezza, questa virtù tanto cara a Padre Pio, di cui tra poco, dopo lo spot, ci parlerà il professor Claudio Circelli. Quindi adesso diamo un attimo la linea alla regia per questo spot pubblicitario, questo messaggio promozionale, e poi avremo il professor Circelli che ci parlerà della purezza, questa sì cara virtù cristiana e umana, tanto cara a Padre Pio, a tutti i santi, naturalmente. A tra poco. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi augura una buona permanenza su Radio Buon Consiglio e sugli altri canali che stanno trasmettendo la trasmissione. Ben ritrovati a tutti. Oggi ricorrono i 120 anni dalla morte del Papa Leone XIII, il Papa della dottrina sociale, il Papa della neoscolastica, il Papa della liturgia, della festa della Sacra Famiglia, il Papa in cui, durante il cui regno nacque San Pio da Pietrelcina. Quindi il Papa, diciamo che è stato il primo Papa di Padre Pio. E Padre Pio, nel 1903, l'anno in cui morì, Leone XIII divenne Fra Pio da Pietrelcina, cioè Francesco Forgione entrò in religione, divenne cappuccino prendendo il nome di Fra Pio da Pietrelcina. Ecco, quindi ci tenevo a ricordarlo perché la storia dei papi è collegata anche alla storia di ciascuno di noi, in modo particolare della storia dei santi. E la storia dei santi è la storia dei nostri contemporanei, perché i santi sono vivi in Dio. Perché tutti vivono per lui, come dice il nostro Signore, e sono quindi sempre accanto a noi in questa lotta contro il potere delle tenebre, la cui prezzo è la nostra anima, e quindi non c'è da scherzare. Infatti, il settimanale di Padre Pio questa settimana mette in copertina. Chi ci sta seguendo da YouTube e da Facebook lo può vedere in sovraimpressione, per chi chiaramente ci segue dalla radio, lo dico io a voce, mette in copertina Sant'Anna con la piccola Maria. La piccola sempre Vergine Maria, Sant'Anna, che è la patrona delle partorienti, la patrona delle nonne, insieme ovviamente al marito, allo sposo San Gioacchino, e anche la mamma di Maria. Ed è la nonna di Gesù, ovviamente. Affidiamoci a Sant'Anna, perché Maria, la beata Vergine Maria, rispettava l'ottavo comandamento, era obbediente in tutto ai suoi genitori, quindi affidiamoci a Sant'Anna e ai santi Gioacchino d'Anna, tutti e due, per entrare, tra virgolette, nelle grazie della beata sempre Vergine Maria. Affidiamoci ancora una volta davvero ai santi, perché senza di loro siamo veramente scoperti, siamo senza armi, siamo senza scudi. I santi sono, oggi li vediamo soprattutto come protettori, e sono anche quello, per carità, ma solo i nostri esempi. E l'esempio che il Signore ci dà per dire si può e si deve, e potete anche voi, ciascuno nel proprio stato di vita, nella propria vocazione, naturalmente. Padre Pio, Sant'Anna, San Gioacchino ne sono l'esempio lampante. La Beata Vergine Maria, poi non ne parliamo perché lei è l'esempio degli esempi. Bene, ma andiamo subito a leggere il sommario di questa settimana e poi così annuncerò anche l'ospite della seconda parte della trasmissione che presenterà un bell'articolo del settimanale di Padre Pio e poi prima della seconda parte leggeremo insieme l'insegnamento di Padre Pio commentato dal caro Padre Stefano Maria Manelli che salutiamo, che è il fondatore del settimanale di Padre Pio. Prima di tutto vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. O regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio, magari al proprio parroco, alla propria parrocchia, ecco, perché il settimanale di Padre Pio è davvero il settimanale della famiglia cristiana, a maggior ragione non dovrebbe mancare nemmeno mai nella parrocchia. Quindi, allora vi ricordo che per ricevere o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Lo ripeto, soprattutto per chi ci segue dalla radio e non lo vede scorrere in sovraimpressione. Allora si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it e lì troverà tutte le informazioni. Dimenticavo di dire che si possono richiedere anche gli arretrati del settimanale, non solo dell'annata in corso, ma anche delle annate precedenti. Bene, ma andiamo subito alla lettura del sommario di questa settimana. Bene, naturalmente come sempre si comincia col pianeta Padre Pio, con l'insegnamento di Padre Pio che adesso andremo a leggere insieme, e poi abbiamo l'approfondimento della vita di Padre Pio, degli insegnamenti, dell'esempio di Padre Pio che Suor Maria Eucaristica Lopez ci sta facendo da qualche settimana. L'insegnamento di questa settimana, il settimanale, lo intitola Il mio cuore tende verso il Signore, tra virgolette, è una frase di Padre Pio. Quindi davvero vi invito a leggere con molta attenzione questi approfondimenti su Padre Pio che su Maria Eucaristica Lopez sta facendo. Non può mancare il pianeta spiritualità con l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer. E poi abbiamo, visto che è in copertina, non può mancare un articolo di Marianna Somozezia. Su Sant'Anna, la gloriosa nonna di Gesù, la nonna di Cristo, che è la mamma di Maria, in occasione ovviamente della sua festa. Poi abbiamo sempre il non articolo della signora Aurora De Victoria, che ci parla della piccola via, La via della perfezione di Santa Teresina di Lisieux. Siamo giunti alla no, al nono articolo. Su Ostia del Cuore Immacolato, invece, ci presenta Sant'Angela da Foligno, la quale ci insegna come accostarci alla Santa Comunione, che è una cosa veramente fondamentale. E poi Candido Nepote ci presenta una storia vera. Mi sono dimenticato di sposarmi, così intitolato. Di cosa si tratta? Se volete saperlo, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Per il pianeta Mariano, Padre Nazareno Maria Antonelli ci dice che noi siamo suoi di Maria e lei è nostra. Cioè, se volete saperlo, leggete l'articolo. Per il pianeta Autorità, la professoressa Francesca Romana Poleggi di Notizie Pro Vita e Famiglia ci presenta Porto Oppa. Qui la professoressa Romana Poleggi, Francesca Romana Poleggi, svela tutti gli inganni che stanno dicendo sull'aborto, cioè la sicurezza degli aborti clandestini, del costo. Guardate, sono tutte balle che la professoressa smonta in questo articolo e in altri. Per il pianeta religione, Teresa Francia ci presenta L'ospite che non cambia. Di cosa si tratta? Leggete l'articolo. E poi abbiamo sempre per il pianeta religione un articolo di Lazzaro Maria Celli che ci parlerà della purezza, un desiderio insito nel cuore dell'uomo. E qui vi presento l'ospite di oggi, che è il professor Claudio Cicelli, che conosciamo benissimo, perfettamente, perché oltre che essere un amico e collaboratore del settimanale di Padre Pio, è anche un amico e collaboratore di Radio Buon Consiglio. Conduce varie trasmissioni, tra cui la ben nota Tavola Rotonda. E tra poco l'avremo con noi. Fra pochi minuti. Poi abbiamo il pianeta apologetica, un quasi non uscì di un moscerino. Di cosa si tratta? Leggete questo bell'articolo del professor Corrado Nier e saprete di cosa si tratta. Poi per il pianeta fede e cultura c'è un articolo del dottor Riccardo Pedrizzi, proprio dedicato, ve ne ho parlato all'inizio della trasmissione, ai 120 anni della scomparsa di Papa Leone XIII. Sapete che il dottor Riccardo Pedrizzi è esperto di dottrina sociale della Chiesa, quindi esamina in questo articolo l'insegnamento, il magistero, meglio dire, il magistero sociale di questo grande Papa che è stato un pioniere nella dottrina sociale della Chiesa, non che prima non esistesse, diciamo che lui è stata esplicitata, ovviamente. E poi abbiamo il pianeta famiglia. Col dottor Alessandro Pasanisi cominciamo la rubrica Come siamo fatti? Il cuore. Ecco, il dottor Pasanisi ci spiega il cuore. Guardate, è un articolo molto interessante che è il primo del Come siamo fatti, che davvero ci fa capire che il nostro corpo, il corpo umano, è davvero fatto benissimo, perfettamente, non c'è niente fuori posto. Poi vabbè, ci sono le malattie, eccetera. Però le patologie, ma quelli sono altri discorsi che, come sapete, purtroppo è dovuto al fatto del peccato originale. E infine c'è il pesce, cioè, sì, il pesce, chiedo scusa, la ricetta della settimana che ha a che fare con un pesce, per questo ho detto pesce. Pesce spada alla palermitana, anche questa è una ricetta, come sapete cari amici che io le faccio queste ricette, anche questa è una ricetta che farò sicuramente. E spero che la mia colite mi dia tregua, ecco. Però sono davvero molto, sono delle ricette semplici e leggere che davvero vi consiglio perché fanno bene anche perché sapete che la corretta alimentazione è importante, ecco. Bene, allora andiamo a leggere l'insegnamento di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Manelli. Poi avremo un breve spot pubblicitario e dopo avremo il carissimo professor Cicelli che ci parlerà della purezza. Quindi apriamo bene le orecchie adesso per l'insegnamento di Padre Pio e poi ascoltiamo molto attentamente il professor Cicelli. Padre Pio ci dice che io non ho cessato mai e né cesserò di pregare il dolcissimo Dio per te, dice ad una figlia spirituale, a ciò che a lui piaccia compiere in te la sua santa opera, cioè il buon desiderio e disegno di arrivare alla perfezione della vita cristiana, desiderio il quale tu devi amare e nutrire teneramente nel tuo cuore, come opera dello Spirito Santo ed una scintilla del suo fuoco divino. Il desiderio della perfezione, così che il settimanale intitola l'insegnamento e il commento di Padre Manelli. Cosa ci dice il caro Padre Stefano di questo insegnamento di Padre Pio? Bellissimo questo pensiero di Padre Pio, il quale affida anzitutto alla sua stessa e costante personale preghiera il buon desiderio e disegno di arrivare alla perfezione della vita cristiana, da parte di una sua figlia spirituale. La raccomandazione di San Pio si fa insistente poi nel dire alla figlia spirituale come deve custodire e coltivare tale prezioso ed elevato desiderio della più perfetta vita cristiana, spiegandole appunto che tale desiderio tu devi amare e nutrire teneramente nel tuo cuore, come opera dello Spirito Santo ed una scintilla del suo fuoco divino. Ecco la sorgente altissima da cui scaturisce l'ardente desiderio di arrivare alla perfezione della vita cristiana. La vera sorgente è lo Spirito Santo stesso, ossia la terza persona della Santissima Trinità, colui che è l'infinito amore del Padre e del Figlio, quale grazia sublime quindi è tale desiderio di arrivare alla perfezione della vita cristiana. Preghiamo Padre Pio, conclude Padre Stefano, di voler ottenere anche a noi quella stessa sublime grazia che egli stesso in un'altra occasione aveva chiamare anelito ardente della santità. Ecco. E la via della perfezione cristiana è impossibile senza la purezza, questa virtù tanto cara a Padre Pio, di cui tra poco, dopo lo spot, ci parlerà il professor Claudio Circelli. Quindi adesso diamo un attimo la linea alla regia per questo spot pubblicitario, questo messaggio promozionale. E poi avremo il professor Circelli che ci parlerà della purezza, questa sì cara virtù cristiana e umana, tanto cara a Padre Pio, a tutti i santi, naturalmente. A tra poco. Casa Mariana Editrice presenta Dalla Rugiada al meglio dei cieli, San Giuseppe di Nazareth. Il nuovo libro di Padre Serafino Maria Lanzetta. Il più grande santo dopo Maria Vergine, il più noto, il più amato. Ma lo conosciamo davvero? San Giuseppe di Nazareth è certamente caro al cuore di tutti i cattolici, ma penetrare nell'animo di quest'uomo giusto non è semplice. Cosa c'è dietro al suo silenzio? Quali insegnamenti trarre dalla sua vita? Come trasformare la devozione a un così grande santo in una vera e propria imitazione delle sue sublimi virtù? Nel presente libro troviamo le risposte a questi interrogativi. L'autore, il cui nome di battesimo e di nascita è proprio Giuseppe, infatti con stile semplice e fluido, ma anche meditativo e profondo, ci guida a penetrare il mistero di San Giuseppe, un santo di cui non si dice mai abbastanza e la cui missione è seconda solo a quella di Cristo e dell'Immacolata. In terra fu eletto a sposo Vergine Maria, a padre putativo di Gesù. Ora dal cielo estende la sua protezione su tutta la Chiesa, di cui è patrono universale. Egli è il tipo, il modello del padre, del sacerdote, del consacrato alla Madonna, del lavoratore e molto, molto di più. A noi il compito di approfondire questi aspetti e arricchire la nostra vita spirituale di un aiuto tanto prezioso. Facciamo nostro l'Ite ad Iosef. Contatta subito la Casa Mariana Editrice e ordina la tua copia. Puoi farlo telefonando allo 0825 444415 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 377 3977 267. Eccoci tornati in trasmissione col professor Claudio Circelli. Buongiorno professor Circelli, grazie per aver accettato
Buongiorno.
l'invito da partecipare a, nonostante questo orario molto caldo, grazie perché non dice mai di no a Radio Buon Consiglio e al settimanale.
Ave Maria, grazie a voi.
Grazie, è davvero un piacere di averla con noi, però non conduttore ma ospite, ecco, perché poi i suoi interventi anche come conduttore sono molto interessanti, quindi è un piacere averla come ospite. Perché ci presenterà questo argomento, lo dico per chi si è collegato e non ha potuto seguire la prima parte della trasmissione, si è collegato adesso, ci parlerà di un articolo del settimanale di Padre Pio, scritto da Lazzaro Maria Celli, dedicato alla purezza, questa cara virtù cristiana e umana, oggi così tanto bistrattata, diciamolo, bistrattata e forse a dir poco, negata, rifiutata da questa società scristianizzata e anticristiana. Eppure è importante, è fondamentale per la vita cristiana, ma per la vita di ogni uomo, anche che non sia cristiano, e speriamo che tramite la purezza si possa convertire. Grazie, professor Circelli, lascio a lei la parola e anch'io mi metto in religioso silenzio per ascoltare la sua presentazione di questo articolo. Poi, naturalmente, se vuole aggiungere qualcosa di suo, lo può naturalmente fare, ecco, ci mancherebbe altro.
Bene, grazie. Beh, questo articolo, diciamo, mi sembra interessante perché tende a mettere in evidenza come la purezza non sia solo un obiettivo necessario perseguito partendo da, diciamo, un'appartenenza, la condivisione di un'appartenenza cattolica, no? Perché diciamo è piuttosto scontato che la verginità, la purezza sia uno strumento, un mezzo per ottenere tantissime grazie. Abbiamo ascoltato la presentazione del libro di Padre Serafino Lanzetta e Dio ha scelto come custode di Maria una persona votata alla verginità. San Giovanni è entrato nei misteri di Cristo, come dire, guidato dalla Madonna, e lui era un vergine. E quindi, ovviamente, chi abbraccia la via della verginità e della castità, fa un percorso che lo avvia appunto alla profondità della vita religiosa e della vita cristiana. Ma la verginità non si può anche non guardare solo da questo punto di vista. La possiamo guardare come un bisogno naturale appunto dell'anima. E l'autore dell'articolo mette in evidenza tre figure particolari, quindi parte da un'esperienza di vita vissuta di tre personaggi, di tre persone che non sono legate alla fede cattolica e quindi, qualora lo fossero state, avrebbero certamente prestato il fianco a tutti i denigratori che appunto sostengono che un cattolico non può che parlare di purezza perché ovviamente ha assunto ha abbracciato una fede, quindi una posizione predefinita che non può che portarlo a parlare dell'importanza della purezza. Ma sceglie tre figure che sono, almeno in un primo momento, molto lontane dal cristianesimo e dalla fede, da una fede vissuta, ed è praticamente la figura di Charles de Foucault, di Gandhi e di Takashi Nagai. Charles de Foucault, la vita di questo uomo eccezionale, non è stata, diciamo, sempre una vita eccezionale nel bene, perché ha avuto una educazione, lui dice neutra, un'educazione che poi lui stesso condannerà, perché con il senno del poi dirà che non esiste una pedagogia, una educazione neutra, ma esiste solo una cattiva educazione quando l'educazione non è finalizzata al bene. E quindi non ha una particolare formazione cristiana, non ha una particolare formazione fondata sui Vangeli, ma è un ragazzo appunto che cresce così, secondo dei valori, diciamo, mondani, non necessariamente cattivi, tra virgolette, cresciuto con il nonno materno, che era il colonnello de Morlaix, e poi per questo ragazzo adolescente comincia un degrado morale che dal punto di vista della ragione sarebbe anche inspiegabile. Perché se la felicità è soddisfare ogni desiderio, lui poteva farlo, aveva la possibilità anche economica per farlo, organizzava feste, si dava ai bagordi, ma tutto questo non lo rendeva felice. E allora comincia a riflettere, a star male. E quindi poi confesserà in uno scritto di qualche anno più tardi che in quei momenti di grande tristezza interiore, che ripeto, non avevano ragione d'essere, se la felicità è la soddisfazione di ogni desiderio, ebbene lui dirà che soltanto quando praticava la castità e quindi riusciva a mantenersi lontano dai desideri della carne, nel suo cuore si affacciava un po' di pace. Quindi parla di una castità come un bisogno del cuore, perciò il titolo dell'articolo La purezza, bisogno naturale dell'uomo, che è un titolo che diciamo colpisce, no? Perché normalmente noi diciamo, se ascoltiamo il grande pubblico, sentiamo dire che l'impulso, la soddisfazione dell'impulso sessuale è esattamente un bisogno naturale. Come si fa ad affermare il contrario, che invece è la purezza, questo bisogno naturale? Ma semplicemente perché nell'esperienza di Charles Foucault, la soddisfazione di questo impulso in modo sregolato e non ordinato non gli ha causato felicità. E al contrario, la pratica della castità gli ha portato la felicità, gli ha dato una pace, ecco, non ancora una felicità. Lui non aveva ancora trovato Dio, quando scrive queste cose. Questo è importante, ci tengo a sottolinearlo, questo aspetto. E qui diciamo, sulla questione del bisogno, no? Se effettivamente la soddisfazione dell'impulso sessuale sia un bisogno o meno, c'è una intervista molto significativa che fecero ad, non so se pronuncio bene, Edoardo Verastegui, o Verastegui, non so bene la pronuncia, ed è un attore, modello, cantante messicano, definito anche il Brad Pitt del cinema messicano, molto impegnato oggi nel campo dei pro-life, il quale appunto intervistato da una intervistatrice procace e anche un po' tendenziosa, cominciava a chiedergli, ma quello che dico, apro una parentesi, è ovviamente documentabile perché è un'intervista che noi reperiamo ancora oggi su internet con i sottotitoli. E l'intervistatrice gli chiede: ma insomma, come fa un giovane bello, così come lui, insomma, a praticare la castità? Come decide nella sua vita di essere casto, insomma, nel rigoglio degli anni? E lui risponde semplicemente così, che un giorno un sacerdote lo avvicinò e gli disse: senti Edoardo, ma tu saresti contento se gli uomini si comportassero con tua sorella come tu ti comporti con le donne? E questo per lui, racconta nell'intervista, fu una specie di doccia fredda, perché effettivamente non ci aveva mai pensato a questa cosa. E allora lui, insomma, da quel momento in poi cominciò un percorso e cominciò, insomma, a vivere la castità. Ma di fronte a questa spiegazione l'intervistatrice incalzava e diceva: ma com'è possibile, diciamo, vivere la castità quando tu vivi in una città come Las Vegas? E lui, ancora di rimando, rispondeva: ma io riesco, diciamo, grazie a Dio, perché tutte le mattine, prima di scendere, prego di mantenere appunto questa virtù. E E questo ha sempre un altro aspetto da approfondire, abbastanza importante, perché non dobbiamo pensare, non dobbiamo confondere l'esigenza, il bisogno di castità con la costanza nel mantenerlo senza l'intervento soprannaturale di Dio, senza appunto rivolgersi al Signore chiedendo a Lui la forza, perché non è un obiettivo che si raggiunge semplicemente con la sola volontà. Ebbene, allora, tornando all'intervista, l'intervistatrice ancora gli chiede: ma non è possibile quello che dici? Insomma, la sessualità è un bisogno. E qui veramente si apre una pagina meravigliosa nella risposta che Edoardo Verastegui dà all'intervistatrice, una risposta che a mio avviso non è umana, ma è proprio ispirata dalla sapienza di Dio. Perché lui risponde così: la sessualità è un bisogno, dice, ma mangiare è un bisogno, perché se non mangio muoio, bere è un bisogno, perché se non bevo muoio, dormire è un bisogno. Non ho mai visto nessuno morire di castità. E questa intervistatrice rimane sbalordita di fronte a risposte di così grande sapienza, e poi aggiunge un tocco delicato che mi sembra proprio ispirato dal soffio dello Spirito Santo, perché aggiunge questo particolare. Poi dice: il giorno in cui incontrerò la donna che il Signore ha destinato per me, potrò dirle: ti sono stato fedele ancora prima di conoscerti. E questo è meraviglioso, questo è un ideale che riempie di senso la vita di un uomo, ma anche la vita di una società in cui l'uomo vive, no? Che quasi mi fa tornare in mente gli ideali cavallereschi del cosiddetto, tra virgolette, periodo buio del Medioevo. Bene, quindi abbiamo dei bisogni che non dobbiamo confondere con quelli fisiologici o biologici. Abbiamo dei bisogni che fanno parte di noi, che danno un senso alla nostra vita, e la castità e la purezza, nell'esperienza di Charles de Foucault, ma come vedremo anche nell'esperienza di altri due personaggi, acquista proprio, dà senso proprio all'esistenza umana. Anche Gandhi parte da posizioni molto lontane dal cristianesimo, no? E vorrei, per dimostrare quanto sia vera questa distanza, ricordare che un giorno fu chiesto a Gandhi se ci fossero state le possibilità per convertirsi al cristianesimo. E Gandhi rispose così: mi piace Cristo, ma non mi piacciono i cristiani perché gli somigliano poco. Quindi dico questo per far comprendere bene a chi ci ascolta le distanze tra Gandhi e il cristianesimo. Ancora una volta dobbiamo escludere, se un uomo ci parlasse di castità in queste condizioni, una influenza della religione cattolica. Ebbene, Gandhi a un certo punto scrive nella sua autobiografia: non si pensi che la castità sia impossibile perché è difficile. La castità è il più alto ideale. Non deve quindi far meraviglia che richiede il più alto sforzo per raggiungerla. Una vita senza castità mi sembrerebbe insipida e animalesca. Il bruto, per sua natura, non ha autocontrollo. L'uomo è uomo perché è capace di averlo. Sono delle affermazioni, diciamo così, meravigliose, no? Perché ci fanno comprendere proprio che la castità è qualcosa che eleva l'uomo a qualunque condizione o stato appartenga. Una vita senza castità mi sembrerebbe insipida e animalesca, e non è forse vero che oggi siamo caduti appunto in un tipo di relazione che è quasi animalesca? Oggi i nostri giovani come vivono la loro sfera sessuale? Abbiamo statistiche che dimostrano che ragazze già a 13 anni hanno perso la virginità. E c'è una cultura pansessualista che ha spinto in questa direzione e io ritengo anche che non sia il frutto di un caso, non sia stato il frutto di un caso questa spinta, ma sia stata una strategia adottata proprio per allontanare la gioventù dagli insegnamenti del nostro Signore Gesù Cristo, sfruttando appunto la sfera della sessualità affettiva, emozionale, che quando diciamo parte ha una sua dimensione molto forte, quindi se non si è preparati si rischia appunto di lasciarsi, come di fatti accade, trascinare da tutta una serie di emozioni, no? Che poi ci impediscono di fare appunto le scelte giuste. È sempre Gandhi poi che ci dice che la libertà e la gioia che mi riempirono dopo aver fatto il voto di castità, non l'avevo mai sperimentato prima del 1906. Quindi, ancora una volta, abbiamo una conferma che se l'uomo realmente cerca la realizzazione di sé, cerca l'appagamento, ebbene questo lo trova in tutte quelle azioni che lo spingono al bene, anche se non sono, diciamo, immediatamente collocabili come azioni fatte per la salvezza dell'anima. E questo è il senso del bisogno naturale, no? È chiaro che poi possono essere e sono un passaggio verso verità più grandi, però è una verità che l'uomo ha bisogno di castità, ha bisogno di purezza per poter interloquire, per poter agire, per poter vivere serenamente, ma diciamo soprattutto per condurre un tipo di vita appagata da dentro e non una vita appunto inappagata alla ricerca di questo appagamento, ma in false, diciamo così, mete che anziché appagare invece fanno precipitare l'uomo sempre più in uno stato di infelicità. E il terzo testimone di questa piccola raccolta è Takashi Nagai, che si tratta di un medico giapponese, forse qualcuno l'avrà già sentito perché ha scritto diversi libri. Ecco, questo per esempio è uno di quelli, Figli di Nagasaki. Takashi Nagai era un medico giapponese educato secondo i principi dello shintoismo. Poi, come succedeva, siamo nella prima metà degli anni del Novecento, come succedeva in Giappone per gli studenti che andavano appunto a frequentare l'università e che venivano da lontano, erano ospitati da delle famiglie appunto locali che vivevano appunto nei pressi dell'università. E così anche Takashi Nagai fu ospitato da una famiglia di cattolici a Nagasaki e successe che una volta la figlia del padrone di casa che appunto ospitava questo giovane medico si sentì male e il medico appunto le salvò la vita perché comprese di cosa si trattava, quindi con un'azione immediata, improvvisa, appunto salvò la vita di questa ragazza, di questa giovane che si chiamava Midori, che era una cattolica praticante, e che da quel momento in poi si mise a pregare per questo giovane e per la sua conversione. Ora, accadde che durante la guerra tra Cina e Giappone, intanto appunto Takashi aveva abbandonato lo shintoismo per diventare completamente ateo. Durante la guerra, come ufficiale medico, appunto, una sera uscì con dei commilitoni e dei panigrado, insomma, e decise di recarsi in una casa di tolleranza. E qui, mentre stava per consumare una relazione con una prostituta, ripeto, era ateo quest'uomo, avvertì una voce che gli diceva: la felicità non abita in questa casa. Lui era un medico. Prima di questa voce aveva sentito una forza che lo tratteneva dall'avvicinarsi a questa donna, no? E si chiedeva che cosa fosse questa forza. Come medico era abituato ad osservare i vari fenomeni e cercare di dare una spiegazione, di comprenderli, di coglierne la sintomatologia, e quindi si chiedeva: ma che cosa mi sta accadendo, no? E questa forza, diciamo, che gli impediva di consumare quell'atto, fu poi ancor più avvalorata da una voce che lui avvertì. Ed appunto quella voce che gli diceva: la felicità non abita in questa casa. E ancora una volta lui si interrogava su cosa fosse questa voce, ma da dove fosse provenuta, chi l'avesse detta, perché era solo con questa prostituta. Dopo questa voce lui si riveste, e la prostituta lo offende in mille modi, lui lascia i soldi e va via, scappa via da questa casa di tolleranza, senza ancora capire che cosa era successo, perché certo lui quelle cose le aveva sperimentate, le aveva viste, le aveva ascoltate, aveva sentito questa forza che lo manteneva e gli impediva questa relazione. E qui abbiamo un po' una situazione diversa rispetto a quella dei nostri due precedenti personaggi. Qui abbiamo l'irrompere del soprannaturale nel naturale, quindi qualcosa di più. Questa irruzione che era legata a che cosa? Era legata, come scoprirà più tardi, alle preghiere di Midori che nella cattedrale di Urakami a Nagasaki pregava per questo giovane perché si convertisse appunto alla verità. Lo scoprirà più tardi, perché appunto gli arriverà una lettera dove apprenderà che nell'ora e nel giorno in cui stava per compiere quell'atto, in chiesa, davanti alla statua della Madonna, Midori pregava per lui. È vero che qui siamo in una situazione un po' diversa rispetto a quella precedente, perché abbiamo l'irruzione, ripeto, del soprannaturale nel naturale. Però è anche vero che siamo di fronte all'esperienza di un uomo che non poteva essere condizionato da un pregresso, da una religione, dalla religione cattolica, da un'educazione ricevuta, perché oltre a non essere neanche più shintoista, era completamente ateo e non credeva più in nulla, per cui che cos'era tutto quello che gli era successo? E tutto questo spiega quindi allora che, se vogliamo guardare con gli occhi della semplice ragione quanto ci accade, noi non possiamo concludere che effettivamente abbiamo bisogno della castità e della purezza. Ce lo dicono anche questi esempi appunto di queste persone, in particolare l'ultimo mette in evidenza proprio il legame che c'è tra la realtà naturale e la realtà soprannaturale, perché non è corretta la visione della vita che cerca di separare completamente queste due sfere, la sfera naturale dalla sfera soprannaturale. Non fosse altro perché quest'ultima discende dalla prima, non avremmo avuto niente senza Dio. E non è possibile che anche le cose di questo mondo non siano impregnate di una presenza spirituale. Questo lo dice molto bene anche Don Dolindo Ruotolo, no? Quando racconta nel libro dei fioretti, I fioretti di Don Dolindo, appunto di Casa Mariana Editrice, un libro che invito a leggere a tutti quelli che stanno ascoltando, un libro che si legge veramente in modo molto semplice perché è una rassegna di tanti episodi e di testimonianze fatte da chi conosceva Don Dolindo, testimonianze tutte giurate di quanto accadeva. E una volta, ecco, per mettere in evidenza, lo dico questo, di quanto il soprannaturale possa sia presente nelle cose anche naturali, Don Dolindo racconta che stava recandosi, recitando i suoi rosari su al convento dei Ponti Rossi, dove andava a visitare Suor Giuseppina, la beata Giuseppina, adesso mi sfugge il cognome, suora di clausura appunto dei Ponti Rossi, e arrivò in parlatorio per appunto avere un colloquio con la beata. Però intanto la beata tardava a scendere e lui osservava il parlatorio, elogiandone l'ordine. Poi d'un tratto comincia a pensare, ma come sarebbe bello se questi numeri, questi muri potessero dire Gesù ti amo, Gesù ti amo. Ma come sarebbe bello se questa panca potesse dire Gesù ti amo, Gesù ti amo. E come sarebbe bello se questo, quell'altro oggetto potesse dire Gesù ti amo, Gesù ti amo. E questo pensava a ripetizione dentro di sé. Fin tanto che arriva anche la beata Giuseppina, e come entra dice: ma che succede qui? Perché vedo tutti questi ti amo in questa sala? Ecco, vedete, questo magari può sembrare un esempio da poco, no? Ma in effetti c'è una presenza spirituale anche nelle cose, che non perché le cose siano capaci di cose, insomma, di avere in sé lo spirito, no? Ma per quello che, diciamo, gli uomini, per quello che le persone che vivono negli enti lasciano. Ecco, un altro esempio a tal proposito è quello di quando una volta fu chiamato, sempre Don Dolindo, e sempre lo troviamo nel libro dei Fioretti. Fu chiamato perché doveva recarsi in una casa di una donna che aveva dei disturbi perché posseduta da un demonio. E lui si recò accompagnato da una persona, però mentre saliva le scale diceva: ma che strano, io ho avverto una presenza positiva, avverto una presenza positiva, ma che cos'è questa presenza positiva? Ebbene, arrivano di fronte alla porta e improvvisamente Don Dolindo si sente spinto, tanto che stava per cadere dalle scale. E l'amico che stava con lui ancora gli dice, insomma, lo sorregge, e all'amico Don Dolindo dice: ma che strano, io sento una presenza positiva, nonostante questa spinta, nonostante questa spinta. Ebbene, qual è l'epilogo di questa storia? Che nella casa a fianco dove c'era questa indemoniata era vissuto per un certo periodo di tempo San Francesco di Geronimo, che aveva da questa casa avviato un'attività apostolica di apostolato con i suoi collaboratori. Allora, cosa posso dire in conclusione? Dovrei dire che, come appunto conclude l'articolo, che dovremmo curare molto di più questa virtù della purezza e non violarla. Oggi è violata, potremmo dire, in un modo così sfacciato, no? Perché non c'è soltanto la pornografia che da sempre minaccia appunto l'identità dell'uomo, ma anche quel parlare allusivo, quel parlare ambiguo, in certi ambienti anche cosiddetti per bene, insomma, tutto un pensiero che si costruisce contro la purezza. Noi avremo bisogno invece di recuperarla questa purezza. Avremo bisogno di soddisfare noi stessi nel modo più vero, nel modo più autentico del termine, nel modo più vero del termine. E oggi siamo veramente arrivati a livelli particolari perché non si nega più la virtù della purezza e basta, oggi si nega addirittura l'identità dell'uomo con l'ideologia gender e di questo, insomma, e su questo si aprirebbe un nuovo capitolo. Quindi siamo andati molto oltre la violazione di questa virtù, stiamo andando verso la realizzazione di una follia di massa dove l'uomo può crede di poter costruire se stesso in base ai propri desiderata, dimenticando che invece c'è una legge naturale, c'è una realtà oggettiva che può solo essere accettata, la cui violazione poi, come abbiamo visto in Charles de Foucault, porta all'infelicità dell'anima, all'infelicità della vita.
Grazie professor Cicelli per questa bellissima esposizione di questo bellissimo articolo, perché è vero, poi la Chiesa non si inventa niente di suo, ma trova, o meglio riscopre, ciò che abbiamo perduto col peccato, tra cui anche la purezza, perché la grazia non ha niente alla natura, la perfezione la presuppone, infatti, come
Esatto,
dice
proprio.
la sana metafisica. Quindi la Chiesa non ci chiede niente di impossibile, con la grazia ovviamente, ma ci chiede ciò che Dio ci chiede.
Certo.
Ma
E oltretutto, no, volevo aggiungere proprio a tal
prego.
proposito, no, che sempre ritornando ad un pensiero di Gandhi, lui diceva che non si può, se, non è possibile pensare che una persona possa avere la missione di servire pienamente gli altri se non abbraccia la castità. E questo bisognerebbe ricordarlo, visto che parlava di Chiesa, a quella frange di teologi che lotta per l'abolizione del celibato sacerdotale. Non sarebbe più servizio, il sacerdote sposato non avrebbe più la possibilità di servire gli altri così come dovrebbe se mantenesse la virtù della castità. E questo non lo dice neanche la Chiesa, ma lo dice anche un uomo che era lontano dalla Chiesa.
Certo,
Allora,
perché, con la castità si eleggono tutti, non praticando la castità si elegge una persona in particolare, è ovvio, questo è. Gandhi ci è arrivato, ragionando da non cattolico.
esatto.
Ricordiamo inoltre che la Chiesa raccomanda anche agli sposi la castità, che non è la verginità, la continenza, ma vivere i rapporti intimi come Dio vuole. Ecco, perché anche tutti siamo chiamati alla purezza, ciascuno nel proprio stato di vita.
Esatto, è un aspetto importante questo, perché tante volte i giovani considerano il matrimonio una sorta di legalizzazione della prostituzione, alla fine, purtroppo. E non è così, perché La sessualità è una, diciamo, realtà bellissima se introdotta in quell'ordine che ha disposto Dio. Per cui, ecco, voglio ricordare a proposito una risposta che diede la serva di Dio, Licia Gualandris, ad una persona quando le chiese che cosa pensasse del metodo Jenner-Knaus, no? Questi metodi naturali che ci sono appunto e che vengono insegnati, queste pratiche naturali. Ebbene, la serva di Dio si fermò un attimo e poi aggiunse: ma io ci vedo la malizia degli uomini. Questa risposta è sublime se ci pensiamo, no? Perché far rientrare l'aspetto dell'atto sessuale, della relazione sessuale, all'interno di questa dimensione procreativa, escludendola poi, ecco, la serva di Dio ci vedeva, benché questi metodi naturali oggi siano appunto anche consentiti dalla Chiesa, no? Ci vedeva la malizia degli uomini. E stiamo parlando di una donna che ha avuto 21 gravidanze e che un giorno, al decimo, undicesimo figlio andò da Padre Pio per dirgli: Padre, io vorrei fermarmi un po', insomma, sono già al decimo, undicesimo figlio. E sa quale fu la risposta di Padre Pio? Licia, perché vuoi fermare la grazia di Dio? È meraviglioso tutto questo, no? Perché ci fa pensare veramente che forse oggi noi non abbiamo capito niente neanche del matrimonio, non
Certo.
abbiamo capito niente neanche del matrimonio, specialmente quando facciamo progetti di ho uno, due figli, massimo tre, tutti sposi, e dovresti fare tutti i figli che il Signore ti vuole che tu faccia, insomma, no? Senza preoccuparti di nulla. Quindi la castità matrimoniale è il recupero anche di questa dimensione procreativa, ed è il recupero anche della donazione dell'atto stesso, dell'alterità dell'atto stesso, che non si chiude mai alla vita e che non diventa mai un atto dove si ripiega sul proprio egoismo. E anche questo castità.
Certamente, questa serva di Dio ci ricorda che usare un metodo consentito per un fine illecito, anche questo è contro Dio. Ecco. Quindi stiamo attenti perché anche come così la morale ci dice che è sbagliato fare una cosa cattiva per un fine buono, così è sbagliato anche usare un metodo lecito per un fine cattivo. Questo è davvero la saggezza di chi non ha studiato teologia, ma il sensum fide, ecco. Questa serva di Dio è davvero bellissimo, insomma, ecco.
Eh sì.
Grazie, professor Cicelli, per avercelo raccontato, per avercelo ricordato, per chi già conosceva la storia.
Sì, infatti.
Abbiamo ancora qualche minuto. Vuole aggiungere qualche cosa? Perché è un argomento importante e è bene ribadirlo, soprattutto per i giovani che ci stanno ascoltando, perché oggi ci rendiamo conto, guardate, chi vi parla lo sa che questa è una società che fa di tutto per distogliervi dalla purezza, però la grazia non manca, non manca.
E no, la grazia non può mancare perché appunto Gesù ci ha detto che è con noi, che è sempre con noi, quindi abbiamo sempre la possibilità di rivolgerci a Lui, abbiamo i sacramenti che ci possono aiutare nel cammino che noi stiamo facendo, che vogliamo fare, quindi l'unica cosa è, cioè, non è l'unica cosa, dobbiamo comprendere che è innaturale proprio questa pansessualizzazione della società, è innaturale proprio questa precocizzazione della sessualità. Io ricordo che ai miei tempi, quando ero bambino e ho già una certa età, c'era pure, non sono cresciuto in un ambiente educato alla fede cristiana, questo voglio sottolineare. Mi chiedevano, avevo 5 anni, 6 anni, ma tu ce l'hai la fidanzatina? Certo, poi col senno di poi dico, ma che senso ha una domanda del genere ad un bambino di 5 anni, di 6 anni, 7 anni? Certo, Ce l'hai già la fidanzatina, ma qual è il senso di questa? Come fa un bambino di 5, 6, 7 anni pensare di avere una fidanzatina? Cioè,
Esatto.
appunto pensa perché è quello, insomma, no? Pensa al gioco, al tutto, no? Fuorché ad avere una fidanzatina. E tutto questo, insomma, fa parte di una cultura che ha sempre voluto, diciamo, spingere l'acceleratore su questo punto, perché si sa benissimo che se si arriva a corrompere il cuore dell'uomo lo si allontana dalla verità. Allora attenzione ai giovani a vagliare le cose con un senso critico, perché oggi le cose sono ancora peggiori, perché adesso si entra nelle scuole e si tenta appunto di confondere,
Gender.
no? E magari con domande che possono un attimo anche smarrire gli stessi bambini che non hanno ancora formato ovviamente l'identità sessuale. Quando per esempio si chiede loro: ma tu sei sicuro che vuoi essere un maschietto? Oppure sei sicuro che sei proprio, vuoi essere proprio una femminuccia? No? Perché potresti essere anche questo, anche quello. Queste sono delle violenze vere e proprie che io non esito, non esito. Lo so che è politicamente scorretto a considerarle peggiori delle barbarie naziste, perché è una violenza che commettiamo nei confronti degli innocenti, proprio di bambini. E quindi adesso il futuro è ancora più buio in questo senso, perché diciamocelo pure francamente, non è che la gente abbia completamente smarrito il senso della ragione. C'è anche questo, ma fondamentalmente c'è una minoranza che manovra tutto per spingere in questa direzione, perché ha già un progetto che è un disegno nuovo dal punto di vista antropologico dell'uomo che sarà. L'uomo che non è più limitato neanche dalla sua identità genetica, perché può essere e può avere relazioni di tutti i tipi, per cui noi arriviamo proprio alla follia più totale. In Giappone una donna ha sposato un cuscino, in Gran Bretagna ha sposato un lampadario, e abbiamo quelli che dicono: ma io
Una
sto bene.
donna sempre scozzese ha sposato se stessa.
Oh, e beh, anche insomma, questo mi pare ovvio, insomma, che sia possibile una cosa del genere. Così risolve anche i problemi dell'eredità. Alla sua morte lascerà tutto alla sua controparte che ha sposato. E mi sembra ovvio che quindi se noi legittimiamo un tipo di società del genere, noi legittimiamo la follia. Ma qual è il senso di sicurezza che possiamo trasmettere poi ai nostri giovani, ai nostri figli? È chiaro che le famiglie devono cominciare a pensare ad una scuola dove i docenti sono scelti dagli insegnanti, dai genitori, e che seguano una certa linea, dove si mettano i figli al riparo da queste ideologie terribili che appunto hanno il compito, il solo compito, di allontanare le persone dalla verità.
E da Dio, perché alla fine o con Cristo o contro Cristo, non è tutto lì. Bene, purtroppo siamo giunti alla fine della trasmissione, sarebbe interessante continuare a approfondire, ma il tempo è tiranno, dobbiamo ridare la linea alla radio, chissà che il professor Cicelli in una delle sue tavole rotonde con pregiati ospiti, come ha sempre, non approfondisca l'argomento, ecco, perché non è un argomento di poco conto, ecco. Grazie davvero professor Cicelli per aver sopportato il caldo, per essersi trattenuto con noi fino a questo orario e per tutto quello che fa per il settimanale per la radio.
Ave Maria, grazie a voi, grazie a
Grazie,
voi.
ci rivediamo alle solite frequenze che conosce. Grazie di tutto, noi continuiamo a seguire le tavole rotonde, come sempre. In più ci sono anche i venerdì del Buon Consiglio, se non ricordo male, ecco.
Giusto, giusto.
Giusto, sì, chiedo scusa, ecco, la mia memoria con questo caldo va un po' a farsi friggere, però insomma seguiamo anche le trasmissioni di Radio Buon Consiglio del professor Cicelli e scrive anche per il settimanale di Padre Pio. Grazie e allora ridiamo la linea alla radio. Laudetur Jesus Christus.
Ave Maria, ave Maria.
Ave Maria.